Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo primo, i versetti 26-38. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Rendiamo a te, o Cristo.
Dal secondo libro di Samuele. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto hai col tuo, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide. Così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato contento ovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e te lo pianterò, perché ti abiti e non temi più, e i malfattori non opprimano come in passato, e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno finiti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo te, uscito dalle tue lisce, e renderò stabile il tuo regno. Io sarò per mio padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno salvi per sempre davanti a me. il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Rendiamo grazie a Dio. È la terza volta durante questo tempo di Avvento che la Chiesa ci pone di fronte a questi versetti del capitolo primo del Vangelo di Luca. È dunque la terza volta che noi siamo stati invitati a entrare dentro il significato profondissimo di questo testo. Ma per poter entrare dentro il testo abbiamo bisogno di contestualizzarlo e nella proposta di oggi le due contestualizzazioni fondamentali sono la profezia di Natan e l'affermazione di Paolo ai Romani. Noi abbiamo preparato queste letture con il canto del Salmo 88-89, che già in se stesso è un invito a fare lezione divina per poter entrare nel significato più profondo di questi testi. Anzi, direi di più. Direi che il servizio compiuto dall'angelo Gabriele nei confronti di Maria può essere inteso come una sorta di manuduzio da parte dell'angelo nei confronti di Maria. Nella tradizione patristica si sottolineano tre passaggi molto importanti nella penetrazione di un testo e quindi anche nella partecipazione in qualche modo alla natura divina che si esplicita nei testi ispirati. Il primo livello è chiamato il livello della didascalia, cioè il livello della lettura semplicemente piana del testo, per quello che le nostre capacità mentali e culturali, anche teologiche, riusciamo a utilizzare per poter sentire proclamare questi testi, semplicemente sentirli proclamare, è la didascalia, che abitualmente viene accostata nella paideia patristica ai primi anni di iniziazione scolastica, quelli che noi chiameremo la scuola elementare, in cui il bambino è aiutato a distinguere le singole lettere dell'alfabetico, poi a progredire facendo delle parole con queste lettere dell'alfabetico e poi piano piano a rendersi conto se riesce, come riesce, a mettere insieme queste parole per costruire una frase. È una didascalia che comincia con l'alfabeto, ma poi prosegue con tutto ciò che noi abbiamo, diciamo, accostato agli anni degli studi medi, fino alla terza media, fino al quinto ginnasio, con tutti i passaggi che si possono fare durante questi anni. Con il bambino che ormai cresce, è divenuto adolescente, comincia a capire che cosa significa fare l'analisi grammaticale, che cosa significa fare l'analisi logica e poi su che cosa significa fare analisi del periodo. E tutto questo per abituare il bambino a prendere sul serio il racconto in quanto tale, la superficie, se volete, del testo che ci viene proposto. Poi però arrivano gli anni dell'approfondimento, e gli anni dell'approfondimento coincidono con gli anni in cui il maestro, che ormai è diventato professore, prende per mano il giovane e lo guida alla conoscenza della sintassi del testo e alla conoscenza anche delle profondità più alte del testo stesso. Quindi abbiamo scuola elementare, abbiamo la scuola media, abbiamo il liceo, cosiddetto liceo. Al termine di questo cammino si arriva alla filosofia, cioè la capacità di entrare dentro il testo utilizzando tutti gli strumenti che ormai abbiamo acquisito e scoprire il pensiero che dentro ogni testo si nasconde, quello che viene chiamato anche sensus textus, che non è semplicemente ciò che intendeva dire l'autore del testo, ma è il testo che sollecita una reazione da parte del lettore. E d'altra parte il lettore trova nel testo delle cose che neppure l'autore che lo ha scritto intendeva dire o sapeva di dire. E se il passaggio del liceo è una manuduzio, quest'ultimo passaggio si chiama mistagogia, cioè una introduzione del lettore a toccare con mano il mistero che si nasconde nel testo, il mistero. Quindi la mistagogia è l'iniziazione al mistero. Di questo mistero abbiamo sentito parlare da parte di Paolo nella seconda lettura di oggi. Un mistero nascosto dai secoli, un mistero che nessuno era riuscito a individuare o a percepire e che adesso invece, essendo stati introdotti dalla manuduzio precedente, siamo in grado di scorgere come dalla soglia di una porta che si affaccia sull'infinito. E Paolo ci dice questo mistero che era nascosto dai secoli ed era presente in Dio, ma nascosto anche in Dio, ci è stato rivelato. Qualcuno, cioè, ci ha presi per mano, prima ci ha dato i primi elementi, poi ci ha preso per mano, e poi finalmente ci ha introdotti all'esperienza di questo mistero insondabile. Lo stesso servizio ha compiuto l'angelo Gabriele a proposito di Maria. Ma prima di arrivare a questo servizio dell'angelo Gabriele nei confronti di Maria, fermiamoci un attimo sulla prima lettura, in cui il profeta, parlando a nome di Dio, già cerca di aiutare il re Davide a scoprire qualcosa di altro rispetto a ciò che pensa lui. Lui pensa di poter costruire una casa che possa accogliere Dio accanto al suo palazzo regale. E Nathan gli dice: no, guarda, tutto quello che tu eventualmente riuscirai a fare, o meglio farà un altro dopo di te, non è nulla di fronte alla casa o al casato che io costruirò e garantirò solido per te. Dunque è il primo abbozzo di rivelazione del mistero, ciò che Davide credeva di poter formulare con tutto ciò che aveva vissuto nella sua vita, con tutte le prodezze, con tutte le manifestazioni di intelligenza che aveva dimostrato, non è niente, è solo una costruzione esterna, un'architettura, perché non è lui che può pretendere di costruire una casa a Dio, sarà semmai Dio a costruire un casato a Davide. Ma poi il Salmo 88-89 ci ha aperto un'altra dimensione del mistero, perché nonostante le promesse di Dio, io renderò stabile in eterno il tuo regno, la tua casa, il tuo casato, la storia poi ha dimostrato che tutto questo andava inteso in modo completamente diverso, affacciando di nuovo questo orizzonte del mistero. Il salmista fa un po' di fatica a capire tutto questo, anzi, pensa addirittura di essere autorizzato a rimproverare Dio. Come? Tu hai promesso a Davide una casa eterna, un casato che non finiva mai. E la storia invece ha dimostrato altro. I successori di Davide sono stati umiliati l'uno dopo l'altro. E anche tutto il regno di Davide è sconvolto. Sono le domande che si fanno ancora adesso, come si facevano ai tempi della Shoah, i grandi saggi di Israele. Ma Signore, ma allora tu stavi scherzando con Davide e stavi scherzando anche con noi che siamo successori nel regno di Davide. Come mai siamo sbattuti in tutte le parti del mondo? Come mai non siamo protetti da te perché i nostri nemici fanno le loro scorrerie all'interno del nostro paese, uccidendo e malamente uccidendo tanti di noi? Dove stanno le tue promesse? E qui il mistero si fa molto, molto grande, o se volete molto scuro. Com'è possibile? È davvero possibile che Dio possa restare fedele alla parola data e tuttavia permettere che noi constatiamo questo fallimento da parte sua? Si è fatto vincere dai suoi stessi nemici. E qui ritorna di nuovo l'interrogativo di Paolo sul mistero. A quale mistero si riferisce Paolo nella lettera ai Romani? Certamente non semplicemente al significato filologico di mysterion in greco. Mistero è qualcosa che non si può articolare, non si può capire, non si può raccontare. È qualcosa di molto, molto diverso, che Paolo cerca di spiegare facendo riferimento alla sapienza di Grecia da una parte e alla fiducia nelle mirabilia dei dall'altra, da parte dei giudei. Dunque, i greci si fidano della sapienza, quindi della filosofia, e i giudei si fidano e si aspettano i mirabilia dei. E Paolo risponde negli uni negli altri, perché io fondo la mia fede sul mistero di Cristo crocifisso, che è stoltezza per gli uni, così come è impossibile per gli altri. E dunque è da questa parola mistero che dobbiamo adesso noi farci prendere per mano, dalle pagine che abbiamo appena rievocato, ed entrare con questa precomprensione che rimane ancora nascosta dentro il nostro cuore, nella nostra intelligenza, alla pagina di Luca sull'Annunziazione a Maria. E la prima cosa che possiamo fare è osservare il testo in quanto tale. Quindi la nostra didascalia consisterà proprio nel leggere il testo così com'è e rendersi conto che dentro questo testo gli estremi si congiungono, misteriosamente si congiungono. Dobbiamo semplicemente avere qualche nozione in più per capire perché si congiungono, ma si congiungono. Perché l'inizio di questa pagina richiama una città, richiama una fidanzata giuridicamente tale e richiama un concepimento inconcepibile dall'uomo che comporta in se stesso la necessità di essere sottoposto al giudizio della legge. E non è a caso che l'Evangelista parli di una città e parli di un fidanzamento, diremo, giuridico certo. Perché la legge di Israele prescriveva in modo molto netto che quando una ragazza veniva trovata incinta, la prima cosa da fare è capire se questo evento è accaduto in città oppure in campagna. Perché se è accaduto in campagna, la ragazza non ha alcuna colpa, per definizione, perché avrebbe potuto gridare e nessuno avrebbe ascoltato il suo grido. Ma se questo evento è accaduto in città, è colpevole, e in quanto colpevole doveva essere sottoposta alla legge, e la legge comportava la lapidazione in pubblico con una prescrizione precisa per il suo fidanzato tradito di dare sul suo capo la pietra più pesante per farla morire. Questa è l'inizio della pagina di Luca, ma al termine della pagina di Luca troviamo che dopo un dialogo, vedremo, una manuduzio se volete o un aiuto a fare lezione divina da parte dell'angelo a Maria, Maria capisce di che cosa si tratta e accetta di essere la serva di Dio. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Essere la serva di Dio che accettava questo modo misteriosissimo di invitare lei a coinvolgersi nel progetto di salvezza del mondo. La serva di Dio è la serva di Dio di cui parla il profeta Isaia, al maschile naturalmente, perché in quel contesto si riteneva che fosse importante intenderlo al maschile. Il mio servo sarà caricato dei peccati di tutti, perché possa io redimere tutti. Dunque adesso capiamo meglio perché l'inizio e la fine di questa pagina si collegano, si congiungono, si chiariscono insieme. E qui adesso abbiamo tutti gli strumenti per poter riprendere in mano adesso la pagina, passare dalla didascolia alla manuduzio, che era gogia, come si dice in greco, e scoprire che tutto ciò che sembra così molto leggero, molto superficiale nel testo di Luca, ha profondità incredibili. Prima di tutto il mistero di questa presenza dell'angelo che si rende intimo di Maria. Traduco così proselthon, si rende intimo di Maria, sconvolgendola, nonostante che Questo gesto è accompagnato dalle parole Caire che caritomene, gioisci o favorita. E Maria che deve aver avvertito qualcosa nelle sue stesse viscere, ma che senso hanno queste parole? È la prima domanda che un credente si fa quando si pone di fronte al testo ispirato della Bibbia e si chiede, ma questa parola che senso ha per me dal momento che mi ha colpito, mi ha colpito il cuore? E si chiedeva, ma che senso ha questo saluto? E naturalmente adesso comincia la mano duxio dell'angelo, cioè l'angelo la prende per mano e cerca di farla entrare all'interno di questo misteriosissimo evento di cui lei ha avuto la percezione e che l'ha sconvolta. Quel tarassen che viene utilizzato è proprio lo sconvolgimento del mare. Maria conosce le scritture, sa di cosa parla il Deuteronomio 21 a proposito di una ragazza che viene colta incinta in città, e immediatamente capisce la gravità della situazione in cui viene a trovarsi. Ha bisogno dell'angelo, la forza stessa di Dio. Gabriele significa questo, la potenza di Dio, che la prenda per mano e la porti a entrare dentro il senso di ciò che gli sta capitando. È molto importante rendersi conto che qui Luca ci sta introducendo tutti a questa che prima ho chiamato mistagogia. Tutto ciò che avevamo nella didascalia, tutto ciò che diventa l'impegno adesso dell'angelo a portare Maria dentro il senso, diventa una mistagogia, cioè una introduzione al mistero che si sta manifestando all'interno del cuore e dell'anima di Maria. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Dunque, la prima fase di questa introduzione di Maria nel senso delle parole e dell'evento che si sta producendo nella sua persona. Non temere. È il primo passaggio, I padri della Chiesa dicono che questo non temere è il presupposto di tutto l'itinerario che uno può fare nel cammino verso Dio. Anzitutto far cadere la paura. Non temere. Tutto ciò che ti sta succedendo, nonostante la sofferenza enorme, l'angoscia addirittura che ti sta provocando, stai tranquilla, fidati di Dio. Ho detto che siamo in un itinerario di lezione divina, un itinerario di cammino verso la comprensione del mistero, e la prima difficoltà da superare è la paura di Dio. Ciò che ti sta succedendo, leggilo all'interno di un processo di vera e propria storia di salvezza, la historia salutis, come la chiamavano i padri della Chiesa, perché il mysterium salutis, il mistero della salvezza, si esplicita nella storia della salvezza. E la storia della salvezza può comportare eventi come quelli che sconvolgono le viscere di Maria e che però nonostante tutto vengono dal progetto di Dio su di te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. I padri della Chiesa, e Benedetto XVI ce lo ha ricordato, insistono nel dire che tutto ciò che sta accadendo in Maria, o è accaduto in Maria, perché siamo al passato rispetto a Maria, è un apax che preannuncia un aei. Apax significa una volta sola e aei significa sempre. Vuol dire che tutto ciò che è accaduto in Maria accade anche continuamente nella storia, che noi abbiamo chiamato storia della salvezza, che simultaneamente è la nostra storia personale e la storia della nostra Chiesa o della nostra stessa umanità. Quindi non scandalizzarsi di nulla, ma anche di fronte a situazioni davvero incredibili come quelle delle guerre, per esempio, che stiamo vivendo noi, non farsi prendere dalla tentazione di dire tutto questo non ha senso. Ha senso, e come se ha senso, solo che ha un senso che a noi può apparire assurdo e che tuttavia, proprio perché avviene nella storia, in questa nostra storia, non può essere fuori dal progetto di Dio. Siamo noi che non riusciamo a capirlo, ma il progetto di Dio, che vede molto o infinitamente più lontano di noi, rimane autentico, rimane vero e rimane portatore di salvezza che si esplicita nella storia concreta, nella mia storia personale, nella storia della Chiesa e nella storia dell'umanità. Dunque tutto ciò che ti accade perché tu stai per concepire un figlio, lo partorirai e lo chiamerai Gesù. Il concepimento è il concepimento della parola. Il semen est verbum domini, il seme che entra nelle viscere è la parola di Dio. Sono passaggi misteriosissimi, guardate che per poter arrivare a queste comprensioni del testo ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di pazienza e tanto silenzio, ma è come il seminatore, no, che getta, ma quel seme è la parola di Dio, che se tu concepisci e lasci crescere dentro di te, spinge per essere partorito. E una volta che sarà partorito, diventerà Gesù, il Salvatore del mondo. Sono i tre passaggi della parola di Dio. Prima viene accolta, viene poi meditata, viene custodita, finalmente viene partorita, e quando viene partorita si rivela come bella notizia della salvezza del mondo. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. E qui adesso si ferma un attimo l'Evangelista e invita alla contemplazione. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre nella casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà mai fine. È una bellissima parola di consolazione. Dunque, ho accolto il seme, l'ho custodito, l'ho difeso, l'ho permesso di crescere all'interno della mia vita fino a farlo arrivare al parto, e una volta partorito si è rivelato come il Salvatore del mondo. Fermati un attimo, di chi si tratta? Certo non di te, ma ha utilizzato il tuo cammino interiore per poter arrivare a manifestarsi come Salvatore, Gesù, Salvatore del mondo, o colui che introduce, come Giosuè, nella terra promessa ai padri. E qui un attimo, fermati e contemplati, ecco chi sarà. Questo è anche un invito a non farsi condizionare dalle dimensioni davvero angoscianti che può avere un crocifisso, quando Paolo poteva dire: io non faccio riferimento nella sapienza dei greci, né ai miracoli dei giudei, ma a Cristo crocifisso, di questo parlava. Perché Cristo crocifisso non è un amuleto, è uno di fronte al quale non riusciamo a sostenere lo sguardo, tanto è ridotto, vermis sum et non homo, in tutto e per tutto sembra un verme, non un uomo. E questa è la lezione divina che sta facendo fare l'angelo Gabriele a Maria. Anche per poter poi diventare una bella notizia per noi, per non farci di nuovo condizionare dall'atrocità di queste situazioni, e di nuovo dobbiamo tener conto realisticamente delle guerre, delle ingiustizie che vengono prodotte da uomini e donne che non sanno perdonare, non riescono a perdonare e pensano di doversi vendicare. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Ma anche questo è un interrogativo serissimo per noi. Abbiamo già sentito nella prima lettura Davide che pretendeva di costruire la casa di Dio, riceve il messaggio dal profeta: no, no, Dio costruirà una casa a te, sarà una casa solida, durerà per tutta l'eternità. E qui no, non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. Cioè Maria che ascolta questa manoduzio dell'angelo capisce benissimo che deve andare oltre la semplice visione trionfalista del testo. Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. E viene convertita all'interno di questa specie di contraddizio in terminis di ciò che ha detto l'angelo e di ciò che è la situazione concreta, concreta della storia del suo popolo mentre lei è ancora in vita, e la situazione concreta che poi si verificherà, lo sappiamo, nella realtà del suo figlio crocifisso. E sembra che Maria sia entrata ormai in questa misteriosissima profondità dell'evento di cui è testimone, e si chiede: sì, ho capito, ma come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Quindi tutto sembra nascere dal vuoto ed essere costruito su un vuoto. Tutto sembra nascere dalla sconfitta e costruita sulla sconfitta, sull'umiliazione, di cui parlerà Maria stessa al Magnificat. Forse gli stessi scienziati di oggi che vanno verso l'infinito piccolo o l'infinito grande capiscono che poi l'ultima parola non riescono a darla, perché hanno di fronte a sé qualcosa che appare in tutto e per tutto come un vuoto nulla o nullificato, da cui non ci si potrebbe aspettare nulla, e che però, senza che noi riuscissimo a spiegarlo o riusciamo a spiegarlo, ha prodotto questo nostro infinito universo di infiniti dal nulla. Le rispose l'angelo: ti spiego io come può succedere questo. E cosa fa? La invita a osservare la descrizione del libro della Genesi a proposito delle origini del mondo, quando tutto era caos. L'espressione ebraica ce la può suggerire Aida: questo vuoto senza tempo, senza spazio, e che non riusciamo a definire. E su questo caos, perché è chiamato solo caos per poterci intendere alla greca, vola lo spirito. è la prima fecondazione da parte di Dio. Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Due cose molto importanti: scenderà su di te e l'ombra non solo ti proteggerà, ma impedirà a chiunque di entrarci dentro, perché non saprebbe assolutamente dove andare. E se prima c'era riferimento al caos delle origini del mondo, adesso con riferimento all'ombra, è riferimento chiarissimo che fa Luca, e al capitolo 40 del libro dell'Esodo, dove quando Mosè ha già costruito l'arca dell'alleanza e ha messo al loro posto tutti i simboli dell'alleanza con il Signore in prima persona prende possesso dell'arca. Come? Facendo cadere un'ombra così spessa che neppure Mosè, che era il più giusto di tutti gli uomini, riusciva a trovare il modo di entrarci dentro. Questa è l'ombra. È l'ombra che protegge, è l'ombra che impedisce a chiunque di violarla, è l'ombra del mistero. E qui stiamo entrando molto, molto in profondità. Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà amato, e sarà chiamato figlio di Dio. Colui che nascerà santamente, cioè senza intervento alcuno da parte di chiunque non sia Dio stesso, perché lui è il santo, sarà santo anche lui, e perciò sarà chiamato figlio di Dio. È una cosa enorme. Se ci lasciamo prendere per mano dall'arcangelo Gabriele e riusciamo a riflettere un po' su ciò che si è dovuto determinare all'origine stessa del mondo, o ciò che si è determinato intorno all'arca dell'alleanza ormai completamente posseduta dall'ombra di Dio, allora davvero cadiamo davvero con la faccia a terra. Non si può dire né sì né no, si può soltanto adorare, come direbbero i padri Cresci, in modo apofatico, indicibile. Non è né la via positiva né la via negativa dei nostri scolastici, è semplicemente la via del silenzio adorante, perché non basta il silenzio se non è adorante. Dice il nostro beato Rodolfo: l'eremita che fa silenzio potrebbe essere semplicemente un cadavere dentro una tomba. No, non basta il silenzio. Il silenzio è in funzione dell'ascolto della parola e del dialogo con la parola di Dio. Non basta il silenzio. E il silenzio adorante è un silenzio che si lascia coinvolgere, si lascia mettere in discussione, un silenzio che si lascia illuminare dalla parola, dialoga continuamente con la parola e ringrazia il Signore nello scoprire in questo dialogo una profondità sempre, sempre più alta della parola stessa. Non è dunque il silenzio meccanico, il silenzio dei rumori che intendiamo noi, è un silenzio abitato dalla parola, abitato dal dialogo con Dio. Per cui se c'è chiasso, certo non c'è l'ascolto della parola, ma se c'è soltanto silenzio meccanico, siamo come cadaveri, diceva Beato Rodolfo, in una tomba. Non è questo silenzio il silenzio cristiano. Il silenzio cristiano è il silenzio che favorisce l'ascolto, favorisce il dialogo e favorisce questa luce che penetra continuamente la nostra intelligenza e sollecita continuamente il nostro cuore Per cui, pur essendo lontani da tutti, non possiamo fare a meno di sentirci presenti in tutti. Altrimenti finiremo nell'individualismo radicale, freddo, glaciale, nei confronti dei problemi di tutti gli altri. Quindi ci si isola da tutti, si entra nel silenzio profondo, ma per poter essere uniti a tutti grazie al dialogo con la parola che salva. E a questo punto, che allora l'ultima parte di questa lezione divina alla quale cerca di educare l'angelo Gabriele Maria, è riferimento alla storia quotidiana. Osservati intorno, guarda quante meraviglie sta creando Dio intorno a te. Vai a vedere tua cugina Elisabetta, che cosa gli è successo a lei. E dunque guardati intorno, non chiuderti, perché il silenzio, in quanto silenzio che in continuo dialogo con la parola, è un silenzio che non chiude ma apre la constatazione che anche Elisabetta, tua parente, sì, anche lei, che pure era vecchia e che nessuno più considerava, ha ricevuto nella sua vecchiaia il dono della benevolenza di Dio personificata nel suo figlio. Perché tutto questo? Perché nulla è impossibile a Dio. E questo è proprio il sigillo di tutta la pagina. È il sigillo che ci apre tutti alla speranza. Alla speranza, anche le guerre, queste guerre così terribili, così atroci, che si stanno consumando oggi, non ieri, oggi, non hanno l'ultima parola. Così come nella crocifissione di Cristo non hanno avuto l'ultima parola, perché l'ultima parola è l'apertura al superamento di tutti questi limiti, perché nulla è impossibile a Dio. Può risuscitare Gesù di Nazaret anche dopo 3 giorni che è sepolto. Ed è la realizzazione di ciò che aveva affermato già Gesù a proposito di Lazzaro, no? Ma no, ma già puzza, ma lascia perdere, no, non ti ho detto che chiunque crede in me non muore, ma ha la vita eterna? Questo è l'ultimo messaggio di questa pagina, in cui si inserisce Maria. Maria accetta fino in fondo questa conclusione dell'angelo Gabriele, e allora a quel punto si affida a lui. Ho capito che non ho capito. Avrebbe detto Gregorio di Nissa, ho visto nel non vedere. Sono arrivato a constatare che non posso vedere nulla, ho visto proprio che non posso vedere. Ed è l'apertura alla grazia, è l'apertura alla speranza che può creare cieli nuovi e terra nuova, non grazie alle nostre logiche, ai nostri calcoli, alle nostre intuizioni matematiche, no, niente di tutto questo, ma grazie a questa onnipotenza di Dio. E Maria accetta fino in fondo questa conclusione: eccomi, sono l'ancella del Signore, sono la serva del Signore. Faccia lui, mi fido della sua parola. E questa è la risposta al Salmo 88-89, questa è la risposta a tutti i nostri interrogativi sulla terribile realtà del mondo, un mondo crudele, un mondo veramente pieno soltanto di aggressività reciproca. Possiamo, nonostante tutto, sperare. E questa è la bella notizia del Natale, un ammirabile commercium, creato generis humani, animato un corpus summis, de virgine nasci, dignatus est, et procedens hominum sine, in secola seculorum, garantisce la salvezza. Dunque, una bella notizia, dobbiamo dirlo tutti, il Natale non è assolutamente contraddetto, se volete, se non guardando le cose con gli occhi semplicemente degli uomini, non è contraddetto dalla venuta della benevolenza di Dio. Come avrebbero, canteranno gli angeli la notte di Natale, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace, pace, pace in terra agli uomini che nonostante tutto, sono destinatari della eudokia Theou, della benevolenza di Dio. Non uomini di buona volontà come si viene a cantare spesso, no, ma uomini oggetto della buona volontà di Dio, della benevolenza di Dio. O come vi ho detto prima, perché è un termine classico che vi fa bene farvi risuonare nell'orecchio, eudokia Theou, benevolenza di Dio. Quali che siano i nostri problemi personali, comunitari, della società, noi siamo stati inviati al mondo, se abbiamo elaborato la parola che è stata seminata in noi, per portare la bella notizia attraverso il parto della grazia di Dio, della salvezza che viene da Lui, perché il suo progetto, il suo mysterium salutis non può fare a meno di concretizzarsi in una historia salutis, altrimenti Dio giocherebbe con noi, ma Lui non gioca, Lui ci prende sul serio e si aspetta che noi gli diamo fiducia. E questo che ha fatto Maria, eccomi, adesso ti do tutta la fiducia che posso avere e mi affido unicamente alla tua parola.
Certamente è sempre difficile per ciascuno di noi, ma anche tutta, come diceva Innocenzo, la storia della salvezza ce lo fa capire, partire, leggere il dato e sollevarsi al mistero. E questa fatica la fa Davide, per esempio, in questo testo di Secondo Samuele, se si legge anche tutto. Io mi ponevo così alcune anche questioni. Intanto Nathan ha un ripensamento, cioè prima dice una cosa, gli dice sì sì, giusto, il pensiero che hai nel tuo cuore, fallo. E poi però richiama Davide e dice no, il Signore mi ha fatto comprendere che... È anche bello questo dialogo, potremmo dire, questo capire la volontà di Dio, la storia della salvezza si comprende dall'uno all'altro, cioè dal dentro al fuori. Uno ha un progetto e lo manifesta per capire se davvero questo può essere il progetto di Dio, lo confronta con il profeta. E anche il profeta dice una cosa, poi dice un'altra. E poi Davide, quando ha tutto quel discorso che fa il Signore a Nathan, quando gli viene detto a Davide da parte di Nathan ciò che dice il Signore, e Davide subito si ritrae. E che cosa dice il Signore? No, la casa tu non la fai tu, la farai un tuo discendente, e io, però, insiste il Signore, sarò io semmai che faccio una casa a te. Questo è molto strano, è molto... perché poi viene, nel Vangelo di oggi si dice, no, questo discendente di Davide, no? Si dice, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide. E, ecco, questo è Davide, perché noi non leggiamo tutto, però alla fine, quando viene detto questo, poi Davide si rivolge al Signore come per dire, forse ho usato troppo volere, no? E quindi io accetto che sii tu che mi fai la casa, eccetera. Perciò leggo proprio l'ultima parte, perciò il tuo servo ha trovato il coraggio per rivolgerti questa preghiera, che è una preghiera di dire sì, accolgo quello che Natan mi dice, e ora mio Signore tu sei Dio, le tue parole sono verità e tu hai predetto al tuo servo queste belle cose, cioè che io ti farò una casa. Degnati dunque di benedire la casa del tuo servo perché duri per sempre davanti a te, perché tu, o Signore Dio, hai parlato. Così, grazie alla tua benedizione, la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre. Quindi Davide, anche lui fa questo lavoro di prendere con sé queste parole di Natan, del profeta, e di benedire Dio, cioè di finirle in una lode a Dio per quello che lui fa. Ha dovuto avere questa manoduzio del profeta, anche lui, e termina con questa benedizione, cioè quello che tu vuoi, Dio, quello che tu pensi, è il bene, tu sei colui che dice la verità, e quindi io mi affido a, ed è una cosa grande che tu fai, perché anche la preghiera di Davide diceva proprio questo, cioè chi sono io perché tu poi fai una casa e che cosa ho usato io. Ecco, qui quello che diceva anche Innocenzo, è sempre difficile capire come viene a noi la parola di Dio, come un'intuizione profonda, come la parola del profeta che chiarisce la parola del Signore. Come un evento, qualcosa che tocca, ecco, è sempre in certo qual modo un mistero. E la seconda cosa che mi colpiva in questo testo del Vangelo è proprio la prima parola che dice Maria, proprio in assoluto nei Vangeli, è proprio questa: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E, perché tutto questo discorso dell'angelo, tutto questo gioisci, cioè entra dentro questa gioia del Signore, rallegrati tu che sei piena di grazia, eccetera. Questo è vero in ogni situazione dove noi percepiamo che Dio parla. Ecco, questo non è un qualcosa, sono le prime parole dell'umanità, potremmo dire, no? In un certo qual modo. Poiché non conosco uomo, vedevo che questo come è molto diverso da quello che chiede Zaccaria nel Tempio, questo sacerdote, marito di Elisabetta, che voleva un segno, no? È un altro modo, un'altra espressione, un'altra realtà. E lei lo spiega come, questo come è molto misterioso, perché poiché, lo dice Maria, c'è questo non, questa piccolo avverbio che è molto importante, non conosco, cioè quello che l'umanità, io penso alla vocazione di tutti i profeti, io come Mosè non posso, io Geremia non sono capace, io non... questo non, cioè io, dice Maria, non conosco uomo, vuol dire non, la generazione avviene in questo modo, per cui non è possibile, cioè è qualcosa che di fronte alla proposta di Dio, che è una proposta sempre è sempre gioiosa la proposta di Dio, anche quando poi nell'attuazione, come diceva Innocenzo, dobbiamo attraversarla dentro il dolore e la sofferenza, ma è sempre una gioia, anche nel dolore. È sempre più forte la gioia che il dolore, è sempre più forte la vita che la morte, nel Vangelo. Questo per Paolo è chiaro, no? Ma ecco, c'è questa inadeguatezza di entrare dentro questa proposta di Dio, questa proposta del Vangelo. È come se non che Maria si sottragga, perché infatti la risposta è avvenga, ma è come qualcosa che ciascuno di noi è quasi impossibilitato per la sua natura, diciamo, per ciò che è, ciascuno di noi, per ciò che è. Ecco, è qui che avviene questo mistero, questo che diceva anche Innocenzo, perché da questo non Maria dice poi sì, avvenga. Cioè, è impossibile che, dal mio punto di vista, però assumo la volontà di Dio, e cioè mi apro a questa parola, e dentro a questo a questa parola di Dio, dentro a questo movimento di Dio, dentro a questo mistero di Dio, posso tutto. E pensiamo che questo lo dicevano anche tanti santi, cioè quando entriamo dentro e ci affidiamo, come si diceva, alla volontà di Dio, noi possiamo tutto. Non c'è parola che non possa essere compiuta, perché appunto viviamo in questa realtà divina. Assumiamo non la nostra, ma la volontà di Dio. E ciò è questo sì di Maria. Mi piace molto quando Rahner dice: per questo sì si fa la nuova creazione. Per questo sì avviene qualcosa di ineluttabile, cioè come una nuova creazione, cioè Dio può operare tutto in questo affidamento, e questo è la nostra realtà. Ecco, il mistero della realtà di Davide è diverso di quello di Maria. Davide non deve fare la casa, Maria è chiamata invece a costruire, a dare il suo corpo perché divenga la tenda del Verbo. Ecco, anche qui ciascuno è chiamato con una sua propria vocazione a essere particolare nella storia della salvezza. Davide lo devo fare non costruendo, e Maria invece è chiamata, discendente di Davide, a proprio a realizzare questa tenda, a essere lei stessa la tenda del Verbo.
Posso dire, dunque, Samuele è un profeta del, ti vedo sul computer, che è 1071, Davide è di circa 900. Allora, volevo dire che quest'anno è il 400° anniversario della nascita di Blaise Pascal, che è un grande filosofo e matematico, tutti conosciamo, no? Chi fa matematica, la geometria proiettiva di Pascal è proprio fondamentale. Bene, Pascal nei suoi Parseri diceva una cosa interessantissima, diceva: io ho la sicurezza della divinità di Gesù Cristo dovuta alle profezie, e ti fa un elenco di profezie dagli anni 1071, Samuele, a Michea, a Isaia, eccetera, eccetera, che si sono effettuate sulla vita di Cristo, che si sono perfettamente verificate. Se voi andate sul computer e digitate profezie, vi salta fuori sta roba qua, profezie che riguardano Gesù. E qui ci sono proprio nato a Betlemme, potente ed eterno. Per esempio, nato a Betlemme è Michea, nell'anno 650 anni prima di Cristo. Allora, Blaise Pascal, che è un cattolico, anzi un cattolico giansenista addirittura, dice: io sono sicuro, sulla base delle profezie, della divinità di Gesù Cristo. Perché, capite, quando uno dice 600 anni o 1000 anni prima di un evento, è come se un amico di Dante Alighieri avesse previsto che Yannick Sinner avrebbe vinto la Coppa Davis quest'anno, non so, 600 anni. Quindi lui è una cosa che mi piacerebbe poter valutare con padre Innocenzo. Dice, è inutile quello che non è che lo dice proprio così, lo dico io, che subire il timore e tremore di cui parla San Paolo della fede. Le profezie, che ce ne sono tante, perché c'è Isaia, c'è Geremia, c'è Zaccaria, c'è i Salmi, eccetera, che vengono puntualmente verificate. Ecco, io non ho trovato, anzi volevo che magari Michela mi aiutasse, non ho trovato la profezia, lui dice che c'è anche quella, la profezia della risurrezione di Cristo, non l'ho trovata, dovrebbe essere Isaia, perché sarebbe una cosa formidabile. Allora, a me pare interessante, siccome qui si parla della rivelazione del mistero da parte delle scritture dei profeti, come mai queste scritture dei profeti non sono valutate a sufficienza dalla Chiesa? Cioè, perché adesso non ne parla, sì, si citano, ma questa sicurezza che ha Pascal è giusta. Insomma, ci sono profezie di decine di profeti di 1600 anni prima delle cose che sono avvenute, che si sono poi verificate. Se guardate qui, c'è la verifica da parte del Vecchio Testamento e la verifica da parte del Nuovo Testamento. Quindi è una cosa che mi interessa sapere da padre Innocenzo, perché non sono, questo pensiero di Pascal non è così valutato a sufficienza. Per cui capite che il problema della fede è un problema gravissimo. Qui invece c'è di mezzo la storia, e quindi mi pareva interessante doverlo dire.
Non rispondo, perché dovremmo discutere troppo, e lascio la parola a tutti. Sì, certo. Alza la voce che non sento.
Tutto ovviamente non è mai abbastanza, ci sono comunque, penso che questo sia, come dire, proprio il Vangelo dei Vangeli, cioè ci annuncia che cosa sarà la salvezza. E mentre nelle scorse volte abbiamo visto alcuni temi particolari, qui c'è proprio da... Oggi ci viene detto, c'è una risposta a chi è Dio e anche chi sarebbe la cosa più bella, essere noi stessi attraverso, da una parte emerge molto la lingua di Dio, ce lo dice anche Maria, no? C'è il fondamento di essere cristiani, cioè ci rivela che Dio sarà presente nella storia visibile nella persona di un figlio, nato come un bambino, per l'accoglienza nella propria vita, nella propria carne, della parola, da parte di quella che viene chiamata anche la ragazzina di Nazareth, effettivamente Maria è molto giovane. Io ho pensato molto alla figlia, ma perché Maria, come fa Maria a dire il suo sì? E la cosa più importante è che c'è il sì, perché Maria capisce, credo che sia qualcosa che dovremmo capire noi, che Dio ha bisogno del nostro sì, e questa forse è una grande novità. Allora, in effetti noi da Maria sappiamo che conosce le scritture, che nasce in una famiglia, diciamo, di ebrei osservanti, che è una meditativa, conosce Luca, merita, riflette. Maria capisce qualcosa in più, capisce che Dio si rivela nella storia di tutti, si rivela nella storia personale, e che io, Maria, poi anche noi, nella nostra storia possiamo essere parte del progetto di salvezza di Dio, ma parte del progetto di tutta la storia. E questo è molto chiaro, perché di fronte a qualcosa di assurdo, anche difficile da mettere a rischio la tua vita e la vita anche del figlio, Maria fa delle domande molto interessanti anche dal punto di vista logico. Cioè Maria non dice a un certo punto no, non è possibile, non ci credo, ho paura, no, dice come sarà possibile. Quindi è anche una domanda che noi dobbiamo farci, cioè Maria chiede di conoscere Dio, che dice come farai, cioè, si rende conto che non lo conosce, che non sa come Dio agisce. Di qui la risposta dell'angelo, che è concepirai un figlio, quindi evidentemente diciamo sarebbero sopravvissuti, ma che poi sarà affidato anche alla, diciamo, all'amore di Giuseppe e alla fede che Giuseppe ha nei progetti di Dio, perché è lui che confermi effettivamente. E allora nasce appunto questa, cioè questo sì, Dio ha bisogno del sì dell'uomo. Cioè, Maria poi paradossalmente non sa tutto, non conosce tutto, ma una tale umiltà per riuscire a capire bene, a capire proprio quello che serve, chi è e come, e alla fine dice una cosa bellissima, dice, ecco me stessa come serve il Signore, cioè capisce che è proprio tutta lei, e non è un qualcosina che deve fare, è proprio tutta se stessa, con la sua carne, con il suo corpo fisico, con la sua storia, che cambierà incredibilmente, cambierà per lei e per tutti. E quando anche la parola serva, purtroppo è difficile anche oggi un po' da capire, sinceramente, io la intendo proprio come che fa il lavoro dell'umanità, perché Dio realizza il suo progetto, quindi fa il lavoro dell'uomo, fa il lavoro completamente, collaboratrice, qualcosa anche di più. Però dice proprio, ecco me stessa, per me mi ha colpito molto così me stessa.
Io sono particolarmente affezionata a questo testo perché è il cammino di un'anima, questo racconto dell'Annunciazione. Come si è detto già da più parti, Maria non è passiva, ma nello stesso tempo è passiva. Mi è piaciuto il contrasto tra la prima lettura e questo testo del Vangelo. Nella prima lettura c'è il Signore che si deve rivelare a Nathan per dire guarda, Davide deve stare solo fermo, io farò, io dirò, io custodirò, io difenderò. Se voi leggete, sono tutti questi futuri e la prima persona è Dio, io. E invece a Maria dice tu sarai, tu farai, tu avrai. E Maria in questo fa un cammino, c'è questo cambiamento, no? Dal timore, come diceva anche poco fa lei, dal timore c'è questo abbandono. Perché tutti noi, forse ci vuol dire che tutti noi dovremmo fare questa cosa qui. Perché di fronte ai problemi, di fronte alle questioni che nelle comunità, nelle famiglie, nella politica si creano, vogliamo sempre dare il nostro modo. E non è solo un discorso di prepotenza, ma il problema è capire prima quello che il Signore fa. Quello che il Signore non solo ti dice di fare, ma quello che il Signore fa. E quindi affidarsi al Signore è quello che fa Maria. Il grande merito, Maria non ha un grande merito, Maria aveva questa intelligenza, questo dono, perché la fede, come l'intelligenza, come la sapienza, sono doni che il Signore fa e lei l'ha saputi mettere a frutto. E allora ecco la preghiera che veramente voglio fare è questa, che il Signore ci dia la capacità e ci dia questo dono di saper attendere per capire, cosa lui vuole e cosa lui fa in noi.
Mi colpisce molto in questa lettura questa donna Maria, che un po' appunto tra l'essere niente, l'essere giovane, l'essere comunque anche in questo caso nelle mani di una possibile sorte terribile, e il suo diventare qualcosa in Dio, il suo fidarsi e dire sì, posso, mi affido, appunto, anche senza comprendere, anche senza comprendere tutto. L'altra settimana abbiamo riflettuto sul Salmo 8 in ebraico, che cosa è l'uomo, che assomiglia molto anche alla preghiera che fa Davide, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi. E appunto mostra questa piccolezza abitata, dal Signore. In questo forse è il Signore davanti a Davide, che comunque sarà grande, sarà re, quindi avrà anche una grandezza mondana, diciamo, e a Davide dice: ma sono io che ti do questa grandezza. A Maria, che comunque è piccola, è niente, è nascosta, dice: tu farai questo perché io ti coprirò con la mia ombra, il Signore ti coprirà con la sua ombra. E questo è la bellezza anche della nostra vita, credo, questo essere anche niente o anche più famosi, ma in questo essere, questo poter essere abitati e questo poter avere la casa costruita dal Signore. Quindi non è più né la nostra grandezza né la nostra piccolezza, ma la fiducia, e questa è anche la gioia di questo tempo.
Vabbè, ti accetto il microfono così non gli facciamo fare troppa strada. No, solo per dire, ecco, che tutte queste cose anche che abbiamo ascoltato sono, mi fanno anche molto pensare, diciamo, alla nostra, così, a dove ci troviamo, cioè proprio adesso fisicamente, nel senso che un monastero è innanzitutto un luogo di incontro col Signore, non un luogo in cui ci si perfeziona, e chi pensa questo non ha capito nulla del monachesimo, ma un luogo di incontro col Signore ed è un luogo di preghiera, perché la preghiera non è fammi questo, fammi quello, la preghiera è un dialogo così intimo col Signore che il Signore può entrare e prendere possesso. Mi ha fatto molto pensare il Vangelo della messa di martedì, perché l'angelo che appunto si presenta a Zaccaria e gli dice: le tue preghiere sono state ascoltate. Ma perché? Quali preghiere? Certamente, almeno in quel momento, Zaccaria non pregava per avere un figlio, anzi le sue obiezioni lo mandano appunto in una situazione di silenzio, che non è una punizione, la ripicca dell'angelo, è proprio quel silenzio che serve per riuscire a lavorare e capire bene che cosa Dio sta facendo nella propria vita. Però queste preghiere sono state ascoltate, quindi sono forse un punto interrogativo. E anche Maria sicuramente stava pregando, dicono anche tante così pie leggende o anche ricostruzioni dei padri, ma certamente non pregava per divenire la madre, ecco, del figlio dell'Altissimo. Però c'è una preghiera inespressa, ed è quello che Dio vede in noi al di là di noi. secondo me, quello che ciascuno di noi può riuscire a diventare. È molto bello quello che noi, perlomeno se abbiamo l'abitudine di, magari, o la grazia appunto di poter vivere ogni giorno recitando la preghiera delle ore, perché almeno due volte al giorno dobbiamo recitare il Padre Nostro, e dicendo questo diciamo sia fatta la tua volontà. Ma la volontà, cioè, non è semplicemente che tutti devono fare il loro dovere, e secondo me c'entra molto dire sia fatta la tua volontà con quello che abbiamo detto oggi, cioè ciò che è deciso in cielo si realizza in terra se lasciamo a Dio fare a lui. E quindi i progetti di Davide, per esempio, sono buoni e santi. Non è sbagliato voler fare una casa al Signore, e quando il Tempio sarà fatto sarà il centro di Israele, e tuttora per i nostri fratelli ebrei il Tempio distrutto è comunque il luogo della presenza del Signore, ed è qualcosa di cui bisogna avere il massimo rispetto tutti quanti. Però se i progetti di Davide sono buoni e santi, Dio ha in mente qualcos'altro, e allora la verità appunto anche dell'essere servi, no? Ecco la serva, e diceva giustamente Stefania oggi questa terminologia, ma invece va anche un po' recuperato l'importanza del sentirsi servi, non nel senso che uno è uno schiavo, ma nel senso che è completamente solidale con ciò che gli dice chi ne sa più di lui, e il Signore ne sa più di ciascuno di noi. E allora ecco, anche finisco, quello che appunto anche Padre Innocenzo ce ne parlavano, del mistero, e in fondo il mistero di cui parla Paolo non è appunto il mistero qualcosa che non si capisce, diciamo, cioè come gli scritti cuneiformi, ma il mistero è la rivelazione di questo amore di Dio su ciascuno, del suo vedere in ciascuno quello che non si vede, tanto che pure quelli su cui uno dice vabbè non vale più la pena di investirci perché tanto mi canta sempre la stessa canzone, invece per Dio ha una funzione per Dio e per me, cioè Dio l'ha messo lì per insegnare qualcosa a me.
Se non c'è nessun altro chiudiamo, però forse qualcuno c'era, qualcuno di voi vuole dire qualcosa. Francesca? Sentiamo Francesca, alza la voce però.
No, ma io non so se sono fuori tempo massimo.
È fuori tempo massimo, però facciamo una sintesi.
Dalla fede ebraica alla fede cristiana, perché sicuramente Maria conosceva la scrittura, altrimenti non avrebbe compreso le parole dell'angelo, ma quelle parole dell'angelo rappresentano il momento in cui avviene la curvatura della storia e della fede di Israele verso il redento Gesù Cristo. E Maria, con un atto di fede assolutamente radicale, penso, lei non crede più. Nel momento in cui assentisce, non crede più in Yahweh, crede già nel Dio di Gesù Cristo, padre del figlio che nascerà nel suo seno. E soprattutto ha questa radicalità, Maria crede Dio e crede Dio per lei. Dopodiché si inserisce poi, diciamo così, nelle parole dell'angelo. E questa fede, peraltro, noi siamo abituati a sentire da Santa Elisabetta, beata te che hai creduto, Maria ha risolto i problemi, ha creduto e quindi... No, questa è una fede che inizia un cammino molto complesso e molto complicato, c'è il problema di portare Giuseppe, la fuga in Egitto, tutte le scadenze che le proporrà la vita pubblica di Gesù. Quindi è una fede che anche in Maria cresce. La fede è un dono di Dio, custodito alimentato dallo Spirito Santo, che però deve crescere. Ed è quindi una fede che non dobbiamo seppellire con un talento, pensando che tanto sopravviverà, no, non sopravviverà, perché la fede è una realtà viva, una realtà che cresce ricordando la parola di Dio, e la beatitudine della fede è proprio riuscire a sentire dentro di noi questa crescita misteriosa che, come dice come espressione di Mistras, San Ireneo, vuole fare noi piedi al Padre. Questa è la beatitudine della fede. E poi l'ultima cosa che vorrei dire è la sconvolgente audacia di Dio di chiedere tutto quello che chiede a una fanciulla di 16 anni che viveva a Nazareth, e per quanto fosse virtuosa, certamente non le chiede, ha manifesto un'audacia straordinaria nel chiedere quello che chiede. E allora qualche volta possiamo chiederci anche noi se abbiamo percepito qualche volta l'audacia delle richieste che Dio ci rivolge quando ascoltiamo la sua parola.
Questa sera chiudiamo con l'antifona O Emanuele, che trovate anche dietro, col Magnificat.
Consideravo preghiera l'antifono, ma insomma, andiamo a vedere come la preghiera. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. E buon Natale a tutti, quelli che ci vediamo nella messa di mezzanotte.
Salvo, siamo con lei allora.